Ringrazio innanzitutto la professoressa Landini perché, per dirla tutta, è vero, è nata da una relazione a tre mani alla quale lei ci ha spinto fortemente, quindi come tema del rent to buy d'azienda in quel famoso convegno dove si parlava invece in generale del rent to buy. Vi avverto tra l'altro che anche io, come ha avvertito la professoressa Poletti, farò un intervento molto breve, molto più breve della professoressa Poletti, e tra l'altro prendendo come base soprattutto uno spunto che è venuto fuori dalla discussione di oggi. Ci avvertiva la professoressa Valentino che, e questo diciamo si è letto poi, cioè sulla, rispondendo a molti autori che si sono occupati del rent to buy anche immobiliare, che non è giusto, o diciamo può destare qualche perplessità, individuare come funzione del rent to buy quella della costruzione di uno storico creditizio, perché ahimè lo sappiamo un po' tutti e lo sanno molto bene anche e soprattutto gli imprenditori, quando si tratta poi di dover dimostrare di avere le possibilità per poter restituire un eventuale finanziamento, non è l'aver pagato qualche anno di canone che può indurre un istituto finanziatore a concedere il finanziamento, ma come si diceva prima l'esistenza di ahimè soprattutto di garanzie reali, anche se poi diciamo che la crisi dei mutui su Prime ci ha fatto capire quanto queste garanzie reali poi proprio garanzie non sono. E ci indicava prima la professoressa Valentino di parlare invece di una funzione di verifica del rendimento dell'azienda. In realtà io vorrei a questo punto aggiungere la mia riflessione, soprattutto con riferimento per la specificità del rent to buy di azienda e quindi per la specificità del bene azienda come bene produttivo, quale oggetto di un contratto di rent to buy e quindi di un bene che porta con sé, ce lo diceva prima la professoressa Poletti, un obbligo di gestione produttiva e quindi anche dei doveri per, chiamiamolo affittuario, insomma colui che prende con il contratto di rent to buy l'azienda, per cui forse questo sì potrebbe creare un effetto volano, un effetto trainante per cercare una soluzione migliore con riferimento, come ci diceva prima il presidente dei dottori commercialisti, con riferimento all'eventualità di una finanziabilità e di un terzo soggetto. Perché? Perché in realtà con il contratto di rent to buy di azienda nasce immediatamente quello che è un progetto imprenditoriale. Perché l'azienda, poiché non può vivere senza un progetto imprenditoriale, in quanto bene produttivo, porta con sé il fatto che iniziare con un contratto di rent to buy di azienda vuol dire quantomeno iniziare, se non continuare, ma in genere iniziare, un progetto imprenditoriale. Progetto imprenditoriale che, anche se continua il progetto precedente, è comunque un progetto che può godere di vita propria, che avrà un proprio valore economico, delle proprie prospettive di mercato, che possono essere diverse. E allora a questo punto, secondo me, nel momento del quale si è parlato anche di valutazione e di possibile vantaggio del rent to buy con riferimento alle diverse componenti, io non andrei a guardare soltanto l'effetto della possibilità di individuare la doppia natura del canone, di quello ne hanno parlato un po' tutti, ma soprattutto altre due doppiezze, fatemi dire così, nel senso di individuare innanzitutto la doppia funzione del periodo di affitto, e cioè siamo di fronte ad un affitto d'azienda che non è locazione e quindi ha delle regole ben precise, regole che come tutti sappiamo molto spesso richiamano alle regole dell'usufrutto di azienda e non dell'usufrutto immobiliare, e quindi la normativa applicabile è quella, che è una normativa che impone un obbligo specifico di gestione in vista quantomeno della conservazione non di un bene nella sua materialità, ma di conservazione di un valore di mercato. Per cui in un contratto come questo le l'esistenza di un affitto di azienda, ma direi l'esistenza stessa del bene azienda che porta con sé l'applicazione di questa disciplina, dà anche una maggiore certezza al concedente di poter avere gli strumenti per imporre una gestione imprenditoriale che faccia sì che nel momento di eventuale non esercizio del diritto di opzione non ci si trovi in mano un pugno di mosche. In secondo luogo, la stessa doppia funzione del godimento. Qui questa me l'ha fatta venire in mente in realtà proprio un secondo fa la professoressa Poletti, perché parlava di godimento finalizzato all'acquisto. Sì, anche qui però c'è il godimento finalizzato all'acquisto, ma c'è sempre questa doppia funzione del godimento, perché è un godimento, come dicevo prima, immediatamente produttivo, che permette da subito di iniziare un'attività di impresa. E quindi abbiamo un soggetto che da un certo punto di vista ha un godimento che è un godimento, come diceva la professoressa, finalizzato all'acquisto, però è anche un godimento finalizzato ad una produttività immediata e quindi a uno sfruttamento migliore possibile, diciamo, dell'azienda. Ed è per questo che devo dire, secondo me non si può affermare che perde centralità l'azienda, perché anzi l'azienda resta proprio centrale nella sua unitarietà, altrimenti questo contratto non avrebbe ragione di esistere. Allora a quel punto sì, si dovrebbe andare verso quelle formule che sono quelle formule di affitto più eventuale opzione oppure di vendita con riservato dominio e via dicendo. Per concludere, sono d'accordo con la Presidente, la professoressa Valentino, quando ci ha detto che non dobbiamo esagerare con le categorie, non dobbiamo esagerare con la ricerca spasmodica della causa, che non posso che essere d'accordo, però devo avvertire di personalmente sentire in operazioni come queste una assoluta necessità di una presa di posizione del legislatore dal punto di vista tributario e fiscale, perché operazioni come queste non sono operazioni che possono svilupparsi nel mercato, che possono sviluppare tutte le loro potenzialità, se l'imprenditore, dopo aver concluso a fatica questa grossa operazione, poi si ritrova una tassazione che economicamente gliela rende assolutamente svantaggiosa. Mi taccio.